Tutto comincia tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 con la nascita in quel di Zurigo dello Amann Verlag, una piccola e coraggiosa casa editrice che ha chiuso i battenti nel giugno 2010, ma che per 30 anni ha rappresentato un punto fermo nell'editoria di qualità non solo svizzera, ma dell'intera area germanofona. Il primo libro, pubblicato dall'Amann Verlag nell'ormai lontano 1981, si intitolava Die Tessinerin, la ticinese, ed era un bellissimo e davvero sorprendente libro di racconti di un trentenne scrittore, originario di Zugo, che rispondeva al nome di Thomas Hürlimann e negli anni successivi sarebbe diventato non solo una delle voci più significative della letteratura svizzera di lingua tedesca, ma anche uno scrittore di autentica e comprovata caratura internazionale. Un cordiale saluto agli ascoltatori. Nel frattempo, come detto, sono trascorsi tre decenni. Oggi Thomas Hürlimann ha 60 anni, è uno degli scrittori svizzeri non solo più famosi ma anche più letti e apprezzati, e ha al proprio attivo una bibliografia molto ampia fatta di romanzi, racconti, testi teatrali e scritti saggistici. Tra le sue opere tradotte in italiano ricordiamo in particolare il già citato La Ticinese, il racconto Nel Parco e il romanzo Signorina Stark. Thomas Hürlimann vive ormai stabilmente da un decennio a questa parte a Berlino, ma non manca di trascorrere periodi anche abbastanza lunghi in Svizzera. Lo abbiamo incontrato nelle scorse settimane sulle rive del Lago dei Quattro Cantoni, proprio in occasione di uno dei suoi soggiorni in Svizzera, e lo ascolteremo tra poco. Thomas Hürlimann, nella sua vastissima e ormai pluridecennale bibliografia, che comprende romanzi, racconti, testi teatrali e vari interventi di carattere saggistico, il tema Svizzera, se così vogliamo chiamarlo, è sempre presente in maniera più o meno diretta. Tuttavia c'è un volume uscito nel 2002 e significativamente intitolato Himmelshoi Hilf, nel quale il tema Svizzera è il tema centrale e viene trattato in maniera molto diretta e talora anche molto critica. In quel volume, che prende spunto in larga parte dagli avvenimenti del 2001, come ad esempio gli attentati alle Torri Gemelle e il fallimento della Swissair, lei parla proprio nelle primissime pagine di due svizzere, o per meglio dire di una Doppelte Schweiz, una doppia Svizzera. Cosa intende per doppia Svizzera?
Mit der doppelten Schweiz meine ich eine Schweiz, die zwei verschiedene Geschwindigkeiten hat.
Quando parlo di una doppia Svizzera, intendo una Svizzera che procede con due differenti velocità. C'è infatti una Svizzera che procede a passo lento, con lo stesso passo col quale i cittadini nei racconti di Gottfried Keller si recano alle urne per votare e poi tornano tranquillamente a casa. Da certi punti di vista è il passo col quale procede tuttora la nostra politica, un passo che si potrebbe paragonare al cosiddetto Bergschritt, vale a dire l'andatura che si adotta in montagna quando si debbono affrontare pendii particolarmente scoscesi. Però c'è anche una Svizzera che si muove con un passo completamente diverso. C'è anche una Svizzera che si muove con la stessa velocità della globalizzazione. Zugo, la mia città natale, è un tipico esempio di questa doppia velocità. Zugo, infatti, è una cittadina dove ci sono molte ditte che praticano un commercio su scala mondiale e passeggiando per le vie del centro si può vedere che sui muri degli uffici di queste ditte ci sono parecchi orologi che segnano ore differenti. C'è l'ora di Zugo, ovviamente, ma ci sono anche l'ora di Abu Dhabi, l'ora di Tokyo e l'ora di New York, quasi a dimostrare visivamente che si vive in base a tempi differenti e a differenti velocità. L'ora di Zugo è anche quella dell'antico campanile della chiesa cittadina, ma negli uffici delle multinazionali ci sono anche le ore delle borse e dei mercati internazionali. L'esempio di Zugo fa capire che c'è una Svizzera che procede con passo lento, come nel cosiddetto bel tempo antico, e una Svizzera che invece procede o è costretta a procedere col passo della modernità e della globalizzazione. e questo costituisce una difficoltà.
Questi 10 anni che ci separano da quel terribile 2001 sono stati anni difficili e complicati per il mondo intero e anche per la Svizzera come parte di un mondo, lo ha detto lei stesso nella sua risposta, ormai completamente globalizzato. Lei oggi vede o percepisce una Svizzera almeno parzialmente diversa rispetto a quella di 10 anni fa?
Ja, ich glaube, die Schweiz hat immer noch die Tendenz hauptsächlich nach innen zu denken.
Credo che la Svizzera continui ad avere la tendenza a guardare e a pensare soprattutto verso l'interno, il che tutto sommato ha anche degli aspetti simpatici e positivi. Io ho vissuto per molto tempo e vivo tuttora a Berlino e ho avuto modo di notare le enormi differenze che intercorrono tra una metropoli come Berlino e una nazione come la Svizzera. E per differenze intendo nello specifico le differenze nel modo di rapportarsi alla realtà. In Svizzera si parte sempre dal piccolo, dal quartiere, dal comune e pian piano e con molta prudenza ci si apre verso dimensioni più ampie che possono essere la zona, la regione, il cantone e da ultimo la confederazione. A Berlino invece accade esattamente il contrario, nel senso che il quartiere viene sempre alla fine, viene sempre al termine di un percorso, se così lo vogliamo chiamare, che parte da dimensioni più ampie. Se volessimo utilizzare molto liberamente una celebre espressione di Nietzsche, potremmo dire che la Svizzera, da questo punto di vista, è come un cavallo con le froge rivolte verso l'interno. Il che, come ho detto, può anche avere degli aspetti positivi, perché in questo modo i cittadini hanno la possibilità di contribuire attivamente, in prima persona, alla vita politica e sociale del paese. Però questo tipo di approccio alla realtà è anche pericoloso, perché continuando a guardare solo ed unicamente verso l'interno si corre il rischio di restare esclusi dal resto del mondo. Voglio dire, insomma, che lo sguardo rivolto verso l'interno non può essere l'unico modo di affrontare e comprendere la realtà, perché si rischia di non vedere quello che accade nel mondo circostante, un mondo che nel frattempo si fa sempre più globale e interconnesso. E qui si torna alla doppia Svizzera della quale ho parlato nella precedente risposta, perché questo è un problema che riguarda non tanto l'economia svizzera, che è pienamente inserita nell'economia globale, quanto piuttosto la mentalità svizzera, per la quale invece la dimensione globale non sussiste.
Nach innen in der Mentalität unseres Landes gilt das nicht.
Lei si è sempre espresso, fin dai primi anni 90, in maniera molto critica a proposito della Unione Europea quale entità meramente burocratica, economica e finanziaria. E si è anche espresso in maniera molto chiara contro un eventuale ingresso della Svizzera nell'Unione Europea. Oggi ci si trova oggettivamente al cospetto di una situazione contraddittoria, con l'Europa che rappresenta per la Svizzera nello stesso tempo un incubo, chiamiamolo così, e una chance. Secondo lei come si può uscire da questa contraddizione?
Man kann ihn nicht überwinden. Der Widerspruch wird bestehen bleiben.
È una contraddizione dalla quale non si può uscire e che quindi è destinata a rimanere tale. La questione è molto semplice. La burocrazia di Bruxelles sta assumendo una posizione e un ruolo sempre più dominante nell'ambito dell'Unione Europea. Il risultato, se vogliamo usare una parola un po' forte, è una sorta di sovietizzazione dell'Europa, con un ceto di burocrati e funzionari che prendono decisioni partendo da situazioni e contesti lontanissimi dalla vita reale delle persone sulle quali poi ricadono le decisioni stesse. La democrazia svizzera rappresenta l'esatto contrario di questo centralismo burocratico e questo ci fa capire che la Svizzera, così come la conosciamo e così come è stata fino ad ora, non potrà mai far parte dell'Unione Europea. Bisogna quindi mettere da parte ogni tipo di retorica e di ipocrisia ed essere molto chiari. Se la Svizzera entrerà a far parte dell'Unione Europea, cesserà molto semplicemente di essere la Svizzera e diventerà qualcos'altro. Perché dovrà rinunciare al proprio federalismo e a tutte le altre caratteristiche che ne costituiscono l'essenza e ne giustificano l'esistenza. Entrare nell'Unione Europea significa ripensare a fondo la Svizzera, il suo senso, il suo ruolo, perfino la sua storia e la sua essenza come nazione. Quindi ci sono soltanto due possibilità. O si entra nell'Unione Europea con una Svizzera che a quel punto rinuncerebbe alle proprie caratteristiche peculiari, oppure ci si oppone a questo ingresso nell'Unione Europea proprio in nome di quelle caratteristiche. Non è possibile alcun tipo di compromesso.
La letteratura svizzera, a partire dal Martin Salander di Gottfried Keller per arrivare alle grandi figure create in tempi più recenti da Frisch e Dürrenmatt, è ricca di personaggi che descrivono il concetto di patria, di Heimat, e descrivendolo lo ricreano e gli conferiscono nuove connotazioni. In questi tre autori, ma anche in molti altri, c'è l'idea di una patria, di una Heimat, che si profila a partire dal confronto con l'altro e col diverso. Secondo lei è ancora valido questo schema?
Martin Salander ist ja eigentlich einer dieser exemplarischen Romane. Es ist ein Heimkehrroman.
Il Martin Salander di Keller è davvero un romanzo esemplare in questo senso, perché è un romanzo che nasce da un ritorno in patria, col protagonista che torna a Zurigo dopo aver trascorso alcuni anni all'estero. Il problema è che Martin Salander, tornato a Zurigo, si sente un estraneo nella propria città natale e quindi si trova nella necessità di conferire una nuova connotazione alla propria Heimat e conseguentemente a se stesso. E lo stesso discorso vale per Stiller di Frisch e per la vecchia signora di Dürrenmatt. Ma in realtà il discorso è molto più ampio, perché a volte può capitare che sia un'intera nazione a diventare, per così dire, estranea a se stessa. Ed è precisamente quanto sta avvenendo alla Svizzera da un po' di tempo a questa parte. Tuttavia, diventare estranei a se stessi non è necessariamente negativo, perché può essere l'inizio di un percorso dialettico, chiamiamolo così, al termine del quale si può pervenire a una nuova consapevolezza e a una nuova autocoscienza. Da questo punto di vista, la letteratura svolge tuttora un ruolo fondamentale, perché illustra in maniera esemplare questo percorso dialettico. La Svizzera ha quindi molte chance e molte opportunità in questo senso, a patto però che prenda sul serio la sua letteratura che descrive questo fenomeno.
C'è stato un periodo letterario, c'è stata una stagione letteraria in Svizzera coincidente pressappoco con le carriere dei già ricordati Frisch e Dürrenmatt, nel quale la letteratura ha avuto una forte connotazione politica, al punto tale che si è parlato di patriottismo critico. Uno dei primi grandi patrioti critici, interi decenni prima di Frisch e Dürrenmatt e del cosiddetto patriottismo critico, è stato appunto quel Gottfried Keller che lei ama moltissimo e che soprattutto nel suo ultimo romanzo, il Martin Salander, al quale abbiamo appena fatto riferimento, sottolineò in maniera molto chiara e anche molto dura il tradimento dei principi del 1848 e conseguentemente il fallimento di quella che si potrebbe definire idea svizzera. In cosa consiste, secondo lei, l'estrema attualità di uno scrittore come Keller e di un romanzo come il Martin Salander, un romanzo che, giova ricordarlo, uscì nel 1886 e quindi più di 120 anni fa?
Keller war ein kritischer und auch ein radikaler Patriot.
Gottfried Keller è stato un patriota critico e anche radicale. Negli ultimi anni di vita aveva addirittura la sensazione che la Svizzera dovesse tornare sulle barricate per difendere tutte le speranze e anche tutti i diritti che erano stati traditi dopo il 1848. C'è perfino uno scritto nel quale si esprime pressappoco in questi termini. Se andiamo avanti di questo passo, è meglio che in quanto Svizzera si chiuda bottega e ci si annetta all'impero tedesco. Keller era un liberale che considerava la libertà di parola e di espressione molto più importante del liberalismo del quale la Svizzera si serviva solo ed unicamente per concludere affari e accumulare ricchezze. Era insomma un liberale nel senso forte e tradizionale del termine, un liberale per il quale il liberalismo era un concetto etico e sociale e non un concetto economico o comunque immediatamente riconducibile all'economia. La questione decisiva è proprio questa. vale a dire la separazione tra etica ed economia nell'ambito del liberalismo. È una questione che Keller ha colto e anticipato con estrema precisione e concretezza, ed è anche una questione più che mai attuale. Keller pensava di combattere la crisi dell'idea svizzera con un grande incendio che avrebbe chiuso la vicenda raccontata nel Martin Salander e avrebbe costituito il simbolo della necessità di un rinnovamento radicale. Poi ha cambiato idea e ha fatto finire il romanzo in un altro modo, molto meno catastrofico. Però il pericolo che si verifichi l'incendio, se vogliamo continuare con questa metafora, è ancora attuale. L'incendio può effettivamente verificarsi se non riusciremo a conciliare le due velocità e le due Svizzere delle quali si è parlato in precedenza. È un compito molto difficile e il nostro futuro dipenderà dalla nostra capacità di affrontarlo e risolverlo.
Unsere Zukunft wird davon abhängen, wie weit wir das bewältigen können.
Eine Ehrung aus der Heimat, und so sehe ich diesen Anlass, weckt vor allem die Frage, was eigentlich unter Heimat zu verstehen ist. Laut Duden, Heimat, die, Plural ungebräuchlich, wo jemand zu Haus ist, Land, Landesteil oder Ort, in dem man, Klammer, geboren und, Klammer zu, aufgewachsen ist oder ständigen Wohnsitz gehabt hat und sich geborgen fühlt oder fühlte.
Quella che abbiamo ascoltato è la voce di Max Frisch, registrata allo Schauspielhaus di Zurigo nel gennaio 1974 in occasione del celebre e controverso discorso Schweiz als Heimat, un discorso che lo stesso Frisch tenne in occasione del non meno controverso e contrastato conferimento del Gran Premio Schiller. Il 2011 è stato un anno nel corso del quale si è parlato molto di Frisch, perché è stato un doppio anno giubilare con i 100 anni dalla nascita e i 20 anni dalla morte. Lei è del 1950 e, come molti svizzeri che sono stati giovani negli anni 60, è cresciuto con le opere di Frisch. Che importanza ha avuto Frisch nella sua vita, in particolare nella sua gioventù? E nello specifico della Svizzera, qual è il messaggio più autentico che continua a provenire dall'opera di Frisch, appunto a 20 anni dalla morte e nel centenario della nascita?
Ja, in jungen Jahren war das wirklich so, dass mich eigentlich ins Leben eingeführt.
Negli anni di gioventù Frisch mi ha letteralmente introdotto alla vita. La lettura dei suoi diari, in particolare, mi ha insegnato molte cose, mi ha fatto capire a fondo non solo certi aspetti della Svizzera, ma anche certi aspetti dell'animo umano. Leggendo Frisch, ad esempio, ho capito a fondo il significato della gelosia. Ho capito cosa può non funzionare a volte in un rapporto di coppia e più in generale ho capito che ci sono verità, per usare una sua espressione, che a volte per gli altri possono anche essere peggio di uno schiaffo. Il suo influsso, di conseguenza, è stato assolutamente fondamentale e i suoi insegnamenti, se così li vogliamo definire, mi hanno accompagnato per tutta la vita. Per quanto riguarda Frisch, la Svizzera, penso che la lettura delle sue opere, a partire da Stiller per arrivare agli scritti saggistici, sia assolutamente imprescindibile per capire cosa siamo noi svizzeri, per capire quali sono le nostre caratteristiche, le nostre peculiarità, per riflettere su noi stessi senza abbellimenti, senza falsificazioni e senza ipocrisie. Si tratta peraltro di una lettura tanto più necessaria proprio in questo periodo che vede la Svizzera in una sostanziale crisi di identità. Frisch rimane una figura estremamente vitale e c'è davvero da augurarsi che questo anno giubilare non lo trasformi o non lo abbia già trasformato in un classico, rendendo la sua opera indolore, insapore e soprattutto innocua. Le stesse persone che a suo tempo si rifiutavano di stringergli la mano tengono oggi grandi discorsi pieni di retorica, il che per uno scrittore è sempre pericoloso.
La Svizzera dello svizzero è il titolo di un celeberrimo pamphlet di Peter Bixell del 1969 che esprimeva una specifica condizione elvetica, se così la possiamo definire. In questi 40 anni e poco più che ci separano dal 1969 si sono verificate profonde trasformazioni. Secondo lei è ancora valido lo schema che contrappone la Svizzera dello svizzero alla Svizzera del non svizzero?
Was wir im Moment erleben, erlebt, glaube ich, der ganze Planet.
Credo che ciò che stiamo vivendo in questo momento storico sia un fenomeno che riguarda l'intero pianeta. Fino al 1989 si è vissuti in un mondo chiaramente strutturato. C'erano due emisferi nettamente divisi. C'erano due superpotenze e due blocchi di potere. Poi è successo qualcosa. Il disastro di Chernobyl nel 1986 ci ha fatto intuire che ogni forma di splendido isolamento, se così lo vogliamo definire, era ormai impossibile. Perché una fuga radioattiva nella lontana Ucraina rendeva impossibile mangiare insalata a Zurigo e contaminava i funghi nei boschi del canton svitto. Poi c'è stato il collasso del sistema sovietico e in anni più recenti c'è stato l'avvento di Internet, che ha cambiato in maniera davvero radicale il modo di guardare e di comprendere la realtà e soprattutto ha abolito tutti i confini, trasformando il mondo in qualcosa di veramente globale. Quando Bixel scrisse il suo bellissimo e celebre pamphlet, tutte queste trasformazioni non solo non si erano ancora verificate, ma non erano neanche lontanamente pensabili. Credo quindi che un simile schema sia ormai superato e credo che non si possa più parlare di una Svizzera dello svizzero e di una Svizzera del non svizzero. La questione adesso è un'altra. Come possiamo situarci in questo nuovo ordine? Un grande scrittore come Ernst Jünger disse una volta che su una sfera ogni punto costituisce il centro. Credo sia molto vero. Dobbiamo capire, insomma, che nel nuovo mondo globale noi siamo sicuramente un centro, ma siamo un centro in mezzo ad altri centri, il che non significa che non dobbiamo difendere le nostre caratteristiche e le nostre peculiarità, significa piuttosto che dobbiamo capire che lo splendido isolamento è ormai finito.
In questa splendida situazione sind wir nicht mehr.
Un'arte che non è nazionale e nemmeno internazionale, perché è qualcosa di più. Un bando che sempre deve essere rinnovato nei confronti dell'astrazione, nei confronti dell'ideologia e dei suoi fronti mortali che non possono essere combattuti con lo sprezzo del pericolo di un singolo individuo, ma possono essere disgregati solo in virtù del lavoro di ogni singolo individuo, ovunque si trovi. Sono le frasi finali del discorso che Max Frisch tenne nel 1958 in occasione del conferimento del premio Büchner, frasi che lei ha citato in un passo particolarmente significativo di Himmelsroy Hilf. Thomas Hürlimann, per chiudere questo nostro incontro, oggi non ci sono più le ideologie, però la nostra vita e il mondo nel quale viviamo sono sempre più minacciati dal pericolo dell'astrazione. A suo parere, cosa può fare la letteratura per combattere o quantomeno per fronteggiare questo pericolo?
Die Kunst hat ja zwei Möglichkeiten und die eine ist, dass sie Erfahrung vorwegnimmt.
L'arte ha due possibilità. La prima possibilità consiste nel prefigurare e nell'anticipare le esperienze. Mi è capitato di leggere in un libro di un filosofo francese una cosa molto interessante. Chiunque viaggi oggi su un treno ad alta velocità vede e percepisce il paesaggio esattamente come lo hanno visto, percepito e dipinto a suo tempo gli impressionisti, i quali ovviamente non avevano nemmeno la più pallida idea di un treno ad alta velocità. Questo aspetto dell'anticipazione e della prefigurazione è molto importante e vale ovviamente anche per la letteratura, che infatti ha colto e anticipato con interi decenni di anticipo molti temi e molte questioni che occupano adesso la nostra sensibilità. Il nostro spirito ha infatti la capacità di spingersi col pensiero e con l'immaginazione oltre i limiti imposti dalla natura. E forse è questo il motivo per cui la vera Heimat in letteratura possiede una connotazione utopica. Questo può anche essere un aiuto contro la paura della morte. Se riusciamo davvero ad essere di casa tra la Heimat reale e quella ideale, allora non abbiamo più bisogno di aver paura.
Zwischen diesen beiden Heimaten zu Hause zu sein, glaube ich, wenn uns das gelingt, dann brauchen wir keine Angst zu haben.
Si chiude qui l'incontro con lo scrittore e drammaturgo Thomas Hürlimann, una delle voci più originali e significative della letteratura svizzera di questi ultimi tre decenni. Un cordiale saluto agli ascoltatori e buon proseguimento all'ascolto dei programmi di Rete 2.